Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre tutti i giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E in studio come sempre Annalisa e
Alessandra. Buonasera Annalisa.
Buonasera Alessandra.
Dunque Annalisa, come dicevamo, una nuova puntata di Giro di Boa, il programma di approfondimento e dibattito del giovedì. Come i nostri radioascoltatori già sapranno, allora questa sera si parla di...
Questa sera parliamo di Costituzione europea, un tema estremamente caldo di cui si parla molto, un tema che gli Stati membri dell'Unione Europea sperano di portare ad una soluzione al prossimo Consiglio Europeo il 21 e 22 giugno. Questa sera ne parleremo con il nostro ospite in studio, Marco Borracetti, professore di diritto dell'Unione Europea alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, Polo di Forlì. Ciao Marco.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere intervenuto. Prima di dire grazie dell'invito, aspettiamo la fine.
Aspettiamo di arrivare alla fine della trasmissione. Dunque Marco, tu sei arrivato a Bruxelles qualche giorno fa,
sì,
portando in visita alle istituzioni comunitarie e alla NATO una delegazione di studenti.
Sì, siamo arrivati martedì sera e abbiamo un gruppo di 28 studenti e siamo in due docenti. Infatti la mia collega, provata dalla giornata di oggi, è già rientrata verso l'albergo. Questi 28 studenti dei corsi di laurea di Scienze Internazionali Diplomatiche, Economia e Politica dell'Integrazione Europea, li abbiamo portati a visitare le istituzioni della NATO, quindi abbiamo fatto un giro per la rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea ieri mattina, il Parlamento Europeo ieri pomeriggio, questa mattina la NATO, questo pomeriggio sarà giornata conclusiva al Consiglio dell'Unione Europea.
Ti chiederemo sicuramente dopo quali sono state le impressioni degli studenti sulle istituzioni, su Bruxelles, come vedono l'Europa e che cosa si aspettano dall'Europa.
Ma dunque, giornate molto impegnative, la tua collega è già rientrata in albergo, tu hai ancora energie per Radio Alma?
Certo, ci mancherebbe.
Ottimo, oserei dire.
Ottimo, quindi partiamo subito. Si è detto Costituzione europea, tema caldo, i principali leaders europei stanno cercando di mettersi d'accordo su come, diciamo, rivitalizzare il testo costituzionale. Ma Marco, vorrei innanzitutto chiederti se puoi ricordare ai nostri radioascoltatori che cos'è la Costituzione europea, che cosa rappresenta questo progetto, come è nato e quali sono state le tappe che, diciamo, hanno portato al no alla Costituzione europea con il referendum in Francia e in Olanda nel 2005. Ecco, cerchiamo un attimo di ripercorrere quelle che sono state le tappe fondamentali del progetto costituzionale prima di approfondire quelle che sono le notizie degli ultimi giorni.
Sì, dunque, il trattato... Esattamente, il nome è il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e viene firmata a Roma il 29 ottobre del 2004. È un tentativo di proseguire nel cammino di integrazione europea, cominciato in verità 50 anni fa, nel 1957, nasce la Comunità Economica Europea, preceduta 5 anni prima dalla Comunità Europea per il Carbone e dell'Acciaio, e soprattutto per dare anche una soluzione di chiarificazione al sistema dei trattati che è stato modificato in maniera sensibile in più occasioni, e quella più importante a Maastricht nel 1992, quando nasce l'Unione Europea. E giusto per fare capire che non è semplice capire come funziona l'Unione Europea, se giornalisticamente parlando noi consideriamo sinonimi Comunità Europea e Unione Europea, in verità questo non è vero. L'Unione Europea è come un tempio greco con tre pilastri, e il primo pilastro è la Comunità Europea, e il secondo pilastro è la politica estera di sicurezza comune, il terzo pilastro è lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le caratteristiche sono che il secondo e il terzo pilastro sono gestiti a livello di governi, mentre il primo pilastro è gestito a livello comunitario, cioè di istituzioni comunitarie. Per semplificare e per far capire le differenze, è che nel primo pilastro il ruolo principale è delle istituzioni comunitarie come la Commissione e come il Parlamento, mentre nel secondo e il terzo pilastro il ruolo principale è del Consiglio, che è l'istituzione che rappresenta gli interessi dei governi. E l'interesse dei governi, ovvero la somma degli interessi dei governi, quasi mai coincide con l'interesse comunitario. Molte volte l'interesse comunitario è diverso dai, si può dire che uno è diverso da 27, nel senso che l'interesse comunitario è diverso dagli interessi degli singoli stati membri o dei, dalla loro somma.
Una costituzione che ha avuto uno, o meglio una costituzione, già si discute sul fatto se chiamarla costituzione o meglio, ma già all'epoca della convenzione, dunque l'organo che ha redatto questo questo draft,
questa bozza di
questa bozza, grazie Annalisa. C'è il docente che ride, ma lui non sa cosa significa.
So.
Dunque, ci puoi magari dire un po' in dettaglio quali sono stati i lavori della convenzione, come si sono svolti, anche perché bisogna ricordare che è stata la prima volta che l'Unione Europea all'epoca e anche la comunità precedentemente utilizzavano questo tipo di istituzione.
Sì, dunque, allora bisogna fare un passo indietro, in verità, perché noi ci siamo fermati a Maastricht. Il momento fondamentale è che poi, 10 anni dopo, nel 99-2000, si vuole continuare nel cammino di integrazione, ci si rende conto che la connotazione, la caratteristica dei trattati è prevalentemente di tipo economico o mercantile. A questo punto allora si cerca di individuare un patrimonio di principi comuni e di codificarlo, perché in realtà è nel nostro patrimonio, è di ogni Stato membro, una serie di principi come il rispetto dei diritti umani, giusto per essere chiari, e si vuole codificarlo. E il primo tentativo, riuscito ad essere sinceri, è la Carta dei diritti fondamentali. È giusto quello che dice prima Alessandra, che è la prima volta con la col progetto di Costituzione che si usa il meccanismo di convenzione. È la prima volta per un trattato così importante e di un'importanza tale da modificare l'assetto. Il metodo della convenzione viene utilizzato in verità per la prima volta con la Carta dei diritti fondamentali e è un esperimento. Invece di seguire sempre il cammino delle conferenze intergovernative, cioè tra governi, tra tecnici, si decide di avere anche una rappresentanza di chi? Del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Allora la Carta dei diritti fondamentali nasce con 15 stati e ci sono due rappresentanti per Parlamento, per nazione, 16 rappresentanti del Parlamento europeo, un rappresentante per governo, rappresentanti, diciamo, uditori, cioè osservatori del Consiglio d'Europa e della Corte dei diritti dell'uomo, più uno della Commissione europea. A questo punto il sistema funziona, ma funziona perché? E si scopre la validità e l'importanza perché? Perché in realtà non è più un incontro tra tecnici, ma semplicemente un qualcosa di più importante, cioè un incontro tra persone elette direttamente dai cittadini. I parlamentari europei sono eletti direttamente da noi ogni 5 anni, i parlamentari nazionali sono eletti da noi secondo il periodo di tempo, le legislature e le modalità di elezione degli stati membri, ognuno diverso dall'altro. Ecco, chiaro questo, allora questo sistema funziona tanto, riscuote successo nella società civile, nella cosiddetta società civile, che anche per la Costituzione europea si cerca di fare lo stesso, con numeri molto più ampi, chiaramente. Però il sistema è stato un'avventura premiata da successo, a mio modo di vedere, anche per un'altra ragione. Tutti i lavori della Convenzione europea che prepara il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa sono pubblici. Tutti i lavori sono pubblici, tutti i documenti sono pubblici, reperibili sul sito dell'Unione Europea, sul sito web dell'Unione Europea, che è www.europa.eu. Ecco, questa è l'importanza di questo metodo. E il metodo è fondamentale, e lo sottolineo di nuovo, perché? Perché è un passo avanti, cioè non è più un incontro solo tra governi, ma è un qualcosa di più con i parlamentari eletti tra noi. Quindi è vero che da un lato la partecipazione dei cittadini non è sempre ai massimi livelli, ma è altrettanto vero che in questo caso, in questa maniera, i rappresentanti dei cittadini partecipano. I cittadini stessi hanno potuto, è capitato alle università, alle associazioni di volontariato, partecipare, dare dei consigli, prendere posizione su certi argomenti, spedendo le loro posizioni via posta elettronica e vedendo queste argomentazioni discusse in sessione plenaria.
Tu dicevi che è stato un successo, ti riferivi al risultato del progetto di trattato o ti riferivi alla metodologia?
No, io il successo è riferito al metodo. Il successo è riferito al metodo perché si passa da un metodo di lavoro tra governi e basta ad un metodo di lavoro che coinvolge i parlamentari, quindi il Parlamento europeo, cioè persone elette direttamente dai cittadini.
Ecco, quindi si è riunita questa convenzione e quali sono state le tappe successive? Quindi abbiamo avuto quindi una convenzione e poi conferenza intergovernativa.
E dopo una conferenza intergovernativa che prende atto del lavoro che è stato fatto dalla convenzione. Qui c'è sempre il tentativo dei governi di comunque aggiustare a proprio vantaggio alcuni aspetti che magari non convincono il governo di quel momento, però dopo il testo licenziato dalla Convenzione europea, con insignificanti sostanzialmente modifiche, viene licenziato dalla conferenza intergovernativa. A questo punto viene presentato al Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2004 e ci si impegna a firmarlo. Noi sappiamo che per entrare in vigore, essendo un testo come un trattato internazionale, deve essere firmato e ratificato dagli Stati membri. E qui c'è la prima cosa. Il primo passaggio è che il 29 ottobre a Roma, con una cerimonia che riprende la firma dei trattati di Roma del 57, tutti gli Stati membri firmano la Costituzione, compresi chi? I 10 che erano appena entrati, ma anche Romania e Bulgaria che sono entrati a far parte quest'anno dell'Unione Europea.
Una firma a Roma che era semplicemente una firma di facciata, visto che comunque serviva una ratifica vera e propria da ogni Stato membro.
E ogni Stato membro ha le sue modalità per procedere a questa ratifica.
Ma in realtà non è una firma di facciata, ogni trattato internazionale deve essere firmato e poi ratificato secondo le proprie modalità che previste dalla legge. Ci sono stati come l'Italia, ad esempio, che prevedono una ratifica parlamentare, ci sono stati come l'Irlanda che prevedono invece il referendum. Ognuno segue le sue regole, giustamente, però il primo impegno prima di arrivare alla ratifica formalmente è importante la firma. Certo, c'è un contrasto tra chi poi non ha ratificato. La cosa che è importante da dire è questa: la firma è data dal governo, potenzialmente, ed è successo anche nella storia dell'Unione Europea, il popolo di quello Stato può non essere d'accordo con quello che ha fatto il governo. Giusto per essere chiari nell'esempio, la Norvegia, due volte il governo firma l'adesione all'Unione Europea, due volte con un referendum il popolo norvegese rifiuta l'adesione all'Unione Europea.
Marco, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori quali sono i paesi che hanno sottoposto questa bozza di trattato costituzionale a referendum? Ovviamente tutti ricordiamo Francia e Olanda, perché i francesi e gli olandesi si sono espressi in senso negativo, ma se non sbaglio ci sono stati referendum che hanno anche prodotto un esito positivo.
Sì, beh, c'è stato il referendum irlandese che ha dato sicuramente esito positivo, se non erro anche il referendum danese.
E anche la Spagna
è anche il referendum spagnolo, sì,
e Lussemburgo.
Anche Lussemburgo, okay. Mi ricordo,
sono più ferrati di me questi ragazzi.
E se non sbaglio 18 paesi
18 paesi hanno
ratificato.
Esatto. E sì, il lavorare in Italia a volte evidentemente fa scappare la memoria non mi soccorre. Comunque, 18 stati hanno ratificato effettivamente e questo è successo. Tra le altre cose, sarebbe stato sufficiente che i 4/5 degli stati in quel momento firmatari avessero firmato e si sarebbe devoluta la questione al Consiglio europeo per far entrare in vigore per quegli stati la Costituzione europea. Questo però doveva capitare entro novembre del 2006 e in realtà i 18 non sono i 4/5 degli stati, e soprattutto perché alcuni poi non firmano. Nel momento in cui la Francia ha un referendum negativo, quindi che boccia questo trattato, e l'Olanda a seguito, usando un termine sportivo o ciclistico, a rimorchio della Francia c'è un referendum negativo, altri stati non hanno firmato, tipo non hanno ratificato, ad esempio la Repubblica Ceca, ad esempio il Regno Unito.
È giusto dire che la Francia ha affossato il progetto di trattato costituzionale?
Da un certo punto di vista è giusto dirlo, sì, perché il referendum francese viene da uno stato, da uno dei grandi stati membri, da uno stato fondatore dell'Unione Europea e da uno stato che chiaramente ha un potere di spostare gli equilibri, e quindi da questo punto di vista è vero che i cittadini francesi hanno affossato il trattato, e quindi solleva una questione: è democratico che uno stato blocchi l'adozione di questo strumento o meno? E quindi potrebbe introdurre un'altra questione: se un giorno si parlasse di referendum europeo, si dovrebbe parlare di referendum europeo su scala europea e non su scala nazionale, quindi con maggioranze ottenute in base alla popolazione europea e non alla somma dei voti dei singoli stati.
Ricordiamo semplicemente che comunque il referendum francese non era obbligatorio, è stata comunque una scelta politica del presidente allora in carica, e dunque non è stato obbligatorio come per esempio in Irlanda, come tu dicevi prima.
Esattamente.
Prima di addentrarci in quello che è il dibattito attuale, il dibattito di questi giorni, vorrei chiedere a Marco di illustrare ai nostri radioascoltatori quelli che sono i punti fondamentali di questo, di questa bozza di trattato costituzionale di cui abbiamo tanto parlato finora. Sostanzialmente, quali sono i punti cardine, le principali innovazioni introdotte dal testo?
Ma le principali innovazioni da struttura, diciamo, prima abbiamo parlato dei tre pilastri. Innanzitutto, una delle principali innovazioni è che sparirebbero i tre pilastri, quindi rimarrebbe un unico trattato, non ci sarebbe più distinzione tra primo, secondo, terzo pilastro. Seconda cosa, ci sarebbe, cosa molto importante, variazioni nell'assetto istituzionale. Un qualcosa che non c'è attualmente è un ministro degli esteri dell'Unione Europea. Ecco, il trattato costituzionale prevedrebbe la istituzione di un soggetto ministro degli esteri dell'Unione Europea, che dovrebbe essere vicepresidente della Commissione e che dovrebbe essere rappresentante di una voce unica in materia di politica estera. E questo attualmente non c'è. Attualmente quello che è un embrione di ministro degli esteri dell'Unione Europea è il segretario generale del Consiglio, attualmente lo spagnolo Solana. L'altra questione sarebbe che si supererebbe l'attuale sistema, che prevede una rotazione semestrale del Consiglio, della Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ma si individuerebbe un soggetto presidente stabile per 2 anni e mezzo con mandato rinnovabile di questa presidenza. E sarebbe un vantaggio, perché? Perché si avrebbe la possibilità di ragionare con un po' di respiro, non a lungo periodo magari, ma a medio di sicuro. Attualmente le presidenze sono semestrali, si comincia in gennaio, si chiude a giugno, si inizia a luglio, si chiude a dicembre, e pensate voi che cosa significa che progettualità di lungo periodo ci può essere con una presidenza semestrale. Poi, da un punto di vista della Commissione, la Commissione avrebbe un numero ridotto di commissari, da 27 come siamo adesso a 18, significa che si potrebbe lavorare con meno persone, e noi sappiamo bene che è complicatissimo a volte accordarci in 5, pensate voi in 27, quando si deve raggiungere un accordo interno alla Commissione. La discesa da 27 a 18 commissari però creerebbe una situazione che noi non conosciamo, cioè attualmente la Commissione prevede un commissario per Stato membro, se ci fossero 18 commissari 9 Stati non avrebbero il loro commissario. In più più importanti, il fatto che quasi ci sarebbe la riduzione del voto all'unanimità in sede di Consiglio, e unanimità in Consiglio significa nessuno contrario, e ci sono ancora delle materie in cui si vota all'unanimità, invece con il nuovo sistema si dovrebbe votare sempre meno all'unanimità e sempre più a maggioranza qualificata. Maggioranza qualificata è una maggioranza particolare, tale per in forza della quale un atto passerebbe se fossero favorevoli il 55% degli stati membri e il 65% della popolazione. Un po' complicato, ma
la spinosa questione del voto.
Esatto.
Che magari approfondiamo più tardi.
Volenti. E poi infine ci sarebbe l'estensione del voto a maggioranza rispetto a quello che è attualmente in che ambiti? Nel diritto dell'asilo, nell'immigrazione, nella cooperazione giudiziaria in materia penale. Adesso si vota all'unanimità su questi aspetti ed è fondamentale perché, guardate, questa è la chiave di volta probabilmente per capire il problema qual è. Passare al voto a maggioranza vuol dire che in materia di politiche di immigrazione, che sono molto sentite a livello di stati membri, di popolazione di stati membri, di diritto di asilo, che è uguale, di cooperazione giudiziaria in materia penale, che è uno degli ambiti in cui più si esercita la sovranità statale, con il voto a maggioranza il potere degli stati sarebbe necessariamente attenuato.
Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera abbiamo ospite con noi Marco Borracetti, professore di diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, con il quale stiamo approfondendo il tema della Costituzione europea, di progetto di Costituzione europea. Ripercorso con Marco le tappe più importanti del progetto della bozza di trattato costituzionale, trattato che come ben sapete è stato affossato dal no francese e olandese al referendum. Ecco, si parla tanto di sostanzialmente rivitalizzare questa bozza di trattato e i principali leader europei stanno parlando al momento di avere una sorta di mini trattato o trattato semplificato. L'idea sarebbe quindi di arrivare al Consiglio europeo del 21 e del 22 giugno con un chiaro mandato per poi procedere con questo mini trattato.
Dobbiamo in verità prendere in considerazione questa cosa. Nel momento in cui si è andata c'è stata questa firma del Trattato di Roma, dopo il no francese e il no olandese ha creato dei problemi infiniti e c'è stata quella che viene chiamata come pausa di riflessione, cioè quello che in gergo significa non sappiamo cosa fare, cerchiamo che passi il tempo, speriamo passi il tempo e vedremo che cosa potremmo fare. Pare che questa pausa di riflessione adesso verso la fine della presidenza tedesca stia terminando.
Scusa se ti interrompo, ricordiamo anche le elezioni presidenziali in Francia, Nicolas Sarkozy, nuovo presidente.
Nuovo presidente, effettivamente, questo è importante per una cosa, e tra le altre cose che ha richiamato lo stesso Sarkozy nel suo discorso di insediamento. Lui dice in poche parole: Europa, noi torniamo da voi. Perché gli ultimi due anni, dopo questo referendum francese, la politica estera francese in materia di Unione Europea era stata non c'era stata sostanzialmente, cioè la Francia aveva congelato tutto e non c'era una posizione francese chiara, e Sarkozy invece prende posizione immediatamente proponendo anche un sistema particolare tale che possa tornare utile per il futuro, cioè da un lato dice noi crediamo nell'Europa, dall'altro dice cerchiamo di adottare un trattato che sia meno corposo, ma anche meno impegnativo di quello attuale. E in più lancia una proposta, facciamo un'unione euro-mediterranea, che è più di quello che c'è adesso, che sono accordi di partenariato, di associazione. È proprio un'unione dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La mossa è astuta politicamente, perché apre la strada a quegli stati che non potrebbero entrare a far parte dell'Unione Europea. Pensiamo al Marocco, il primo stato nell'86 che chiese di entrare a far parte dell'Unione Europea e che invece non può far parte dell'Unione Europea. Perché? Perché in Unione Europea possono entrare a far parte gli stati europei. Sarebbe una soluzione di ripiego, però per un altro argomento caldo, che poi magari lasciamo stare e andiamo e superiamo, c'è la questione dell'adesione della Turchia, che è uno dei motivi per cui, peraltro, la Francia vota no al trattato per la Costituzione europea. Quindi, che cosa si vorrebbe abbandonare? Forse conviene andare da questo punto di vista. Da un lato si vorrebbe abbandonare il termine Costituzione. Da un punto di vista giuridico non c'è dubbio che il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, giuridicamente parlando, non c'è dubbio, è un trattato internazionale. Quindi se tecnicamente si chiede ma è un trattato, una Costituzione, per come noi nella nostra storia abbiamo sempre inteso la Costituzione o i trattati internazionali, non c'è storia. Il testo è un trattato internazionale. Costituzione significa un'altra cosa, è molto più impegnativo, molto più pregnante per gli Stati membri. Costituzione è un qualcosa che ci accomuna, ma non solo, ci vincola enormemente. Da un trattato si può uscire, da una Costituzione no.
Beh, quindi, forse è anche per questo che ci sono stati no francese, il no olandese, e comunque anche questi dibattiti, queste critiche, anche per esempio sto parlando del Regno Unito o dei nuovi Paesi membri. Costituzione è una parola forte, è un vincolo, come giustamente tu ci hai appena spiegato. Forse bisognava peccare un po' meno di ambizione all'epoca in cui si è pensato al progetto e chiamarlo in un altro modo, come si è sempre fatto, trattato internazionale.
Forse il termine Costituzione è un qualcosa che al cittadino europeo può
spaventare
e far pensare magari alla costituzione di uno Stato europeo sovranazionale, che
può avere due costituzioni. Una,
no, io credo
forse
che...
parlare ad un cittadino, dico britannico, di Costituzione europea.
A un cittadino britannico, forse parlare di Costituzione europea significa anche parlargli di un qualcosa che per lui è tradizionalmente, nella tradizione euroscettica britannica, un qualcosa che non c'è, che non deve esserci. Però per parlare a un... non credo, anzi, credo che nel momento in cui si cerchino soluzioni o si pensi alla stesura, all'adozione di un trattato di questo tipo, sia giusto ambire a livello più alto possibile, e sia giusto non solo ambire a livello più alto possibile, ma utilizzare i termini che dimostrino questa ambizione. E poi io credo che parlare di Costituzione europea ai cittadini europei sia esatto, nel senso che il progetto è quello di avere un testo che ci accomuna, che sia alla base e che sia sentito, che contenga anche diritti fondamentali, che attualmente nel trattato ci sono marginalmente, sono entrati dall'86 con l'atto unico europeo in poi, col 93 col trattato sull'Unione Europea in poi, ma non ci sono stati storicamente. Il trattato della Comunità Economica Europea nasce con connotazione appunto economica. Avere una Costituzione significa dire noi andiamo oltre, noi vogliamo condividere un patrimonio di diritti. Ecco, il termine Costituzione in questo è appropriato. Chiaro, può spaventare chi è contrario a questo, però è molto più comprensibile forse per un cittadino.
Quali sarebbero poi gli altri punti che verrebbero lasciati perdere, seguendo questa linea di ragionamento che hai impostato, lasciati perdere per arrivare ad un mini trattato?
Ma diciamo che per arrivare a un accordo, che cosa si potrebbe fare? Uno, riduco e semplifico le cose che potrebbero essere più importanti. Da un lato il fatto che si elimini quell'articolo che sancisce la prevalenza del diritto comunitario sui diritti nazionali. Questo è un principio che è di origine giurisprudenziale, ultra consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, e il principio del primato del diritto comunitario, che in realtà tradotto in italiano significherebbe supremazia, però in primo te in francese, e in realtà con la sentenza Van Gendel-Oss del 63, quindi moltissimo tempo fa. Però il fatto che sia sancito espressamente in un testo può non essere accettato dai quei governi che non accettano in realtà la subordinazione del diritto nazionale, del proprio ordinamento, a quello comunitario, anche se nei fatti poi sarà così. Dall'altro lato ci sarebbe un'altra questione. La modifica potrebbe riguardare l'eliminare, faccio un passo indietro, il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, dicevamo, è diviso sostanzialmente in tre parti. La prima parte di istituzionale, la seconda è la Carta dei diritti fondamentali, la terza e la quarta sarebbero di funzionamento. sono le parti più pesanti, quelle di funzionamento. Però una delle proposte è quella di togliere la Carta dei diritti fondamentali e però di compiere un riferimento normativo, cioè un articolo che dica che la Carta dei diritti fondamentali ha comunque riconosciuto un suo valore giuridico. Ecco, e un suo valore giuridico vincolante, che attualmente non ha, perché attualmente la Carta di cui parlavamo prima è stata proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 da Consiglio, Commissione e Parlamento. Non ha effetto giuridico vincolante, significa banalmente che un cittadino non può chiedere di fronte al giudice del suo Stato il rispetto dei diritti contenuti in quella carta. Il riconoscere alla carta effetto giuridico vincolante significa che io, cittadino italiano che vivo a Bruxelles, posso chiedere al giudice belga del Tribunale di Bruxelles di tutelare i diritti che mi sono riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali. Questa, ecco, parentesi, a volte le scelte politiche sono opinabili, a volte possono sembrare anche prive di senso. È importante, è fondamentale che la Carta sia inserita nel testo della Costituzione, ma il fatto e riconoscerle espressamente effetto giuridico vincolante, ma il fatto di prevedere un articolo e basta che riconosca la Carta effetto giuridico vincolante è la stessa cosa. Significa fare un rinvio, ma l'effetto rimane.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma il tema della Carta mi interessa moltissimo. La Carta dei diritti fondamentali non fa altro che riprendere la Carta che fu semplicemente una dichiarazione a Nizza. Quindi è un testo che già esiste e in teoria gli Stati e anche la Corte di Giustizia, quando decide, dovrebbe comunque ispirarsene in un certo senso, però naturalmente non ha un effetto giuridico vincolante. Penso che sia una tematica che potrebbe questa avvicinare molto l'Europa ai cittadini, perché è vero che il termine Costituzione, come dicevi tu, poteva far paura a talune persone, però tra l'altro è in questa Costituzione che si sanciva il diritto a poter uscire dall'Unione Europea, cosa che al momento non è ancora scritto da nessuna parte, per cui comunque era anche una certa novità. E la Carta dei diritti, secondo me, potrebbe essere un qualcosa che avvicina i cittadini all'Europa.
Sì, sulla Carta dei diritti fondamentali, su questo punto che hai sollevato relativamente al richiamo da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia, in verità quello che è successo per molto tempo in molti principi comunitari sta succedendo anche con la Carta dei diritti fondamentali, cioè un richiamo costante e continuo da parte della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo Grado, delle conclusioni degli Avvocati Generali, dei principi contenuti nella Carta. Ma non solo, se voi andate a vedere molte sentenze nazionali, ci sono richiami continui alla Carta dei diritti fondamentali da parte dei giudici nazionali. Il limite ormai è che, come dicevo prima, io non posso chiedere a un giudice di tutelare un diritto previsto dalla Carta, però nelle sentenze della Corte di Giustizia, oltre che dei giudici nazionali, delle Corti Supreme nazionali, addirittura delle Corti Costituzionali nazionali, si fa riferimento costante alla Carta dei diritti fondamentali. Se posso dare un'indicazione a chi può essere interessato, c'è un sito web che riguarda esattamente l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte dei giudici nazionali, e si chiama europeanrights.eu col triplo W precedente, e lì c'è una parte giurisprudenziale che racchiude sentenze dei giudici italiani, francesi, spagnoli, di quasi tutti gli stati membri, più della Corte di Giustizia. È un sito molto recente e mi permetto di pubblicizzarlo perché nasce da una collaborazione tra l'Università di Bologna e la Fondazione Basso, che è una fondazione che tutela i diritti fondamentali, dell'Associazione dei Magistrati. E quindi
hai ricordato
Analizzare.
Siamo molto coordinati.
No. Allora, prima si stava parlando del periodo di riflessione che si è concluso e dunque sono ripartiti, diciamo così, le discussioni. Secondo te, Marco, c'è comunque una volontà politica, nel senso che comunque, guarda caso, le discussioni sono riprese durante una presidenza che comunque non è una piccola presidenza, la presidenza tedesca, dunque uno Stato fondatore, lo Stato più grande dell'Unione Europea e comunque con una volontà politica ben precisa alle spalle, nel senso arrivare ad una decisione, ad una conclusione. Secondo te è comunque una casualità oppure c'è comunque un volere?
No, sicuramente non è una casualità, del resto il cancelliere tedesco Merkel l'aveva presentato già prima dell'inizio del semestre di presidenza, ma aveva dichiarato che uno degli obiettivi della presidenza tedesca era quella di riprendere il dibattito sulla Costituzione europea. Sicuramente non è un caso che si sia nel 2007 che nel 2009 si voti, sicuramente non è un caso che ci siano state le elezioni del Presidente della Repubblica Francese e quindi il nuovo Presidente si impegni in questa direzione. Il punto di domanda può essere su che tipo di risultato si potrà raggiungere. Allora a questo punto si potrebbe ragionare in varie maniere, perché alla fine gli stati euroscettici sono tre, sono la Repubblica Ceca, la Polonia e la Gran Bretagna.
Paesi Bassi, Olanda?
No, i Paesi Bassi hanno una tradizione di europeismo, sono tra gli stati fondatori. È vero che hanno votato no, hanno votato negativamente al referendum, però anche lì bisogna vedere anche i momenti in cui il voto negativo avviene. I due referendum avvengono nel 2005, in un momento di forte tensione sociale. In Olanda, per motivi di rapporti tra comunità che vivono in Olanda, anche di religioni diverse, e non solo. In Francia, per incapacità politica di gestire la questione, questo è sicuro, questo non ci piove, però anche per timore di non avere una protezione sociale da parte dei cittadini francesi, il timore che tutto potesse peggiorare, il timore di non avere prospettive di lavoro. Ora, queste questioni non sono questioni di poco conto.
Quali sono i punti fondamentali che hanno appunto sollevato questi stati euroscettici, quindi Regno Unito, Polonia e Repubblica Ceca? Quali sono le, come direbbero gli inglesi, le red lines sollevate da questi stati?
Ma io credo che si debbano distinguere. La posizione polacca è una posizione relativa al voto, alla quantificazione del voto in sede di consiglio. In sede di consiglio ogni Stato, in funzione della propria grandezza, ha assegnato un certo numero di voti, che va da un minimo di voti che sono assegnati ai maltesi e lussemburghesi ad un massimo di voti che sono assegnati ai cinque grandi Stati. E nella riponderazione ci sarebbero i polacchi chiedono di essere considerati dello stesso livello, diciamo, degli spagnoli. Voi considerate, giusto per darvi un dato in percentuale, la Spagna ha l'8,5% della popolazione europea e la Polonia l'8 circa, quindi gli stati non hanno gli stessi numeri, però coincidono.
Giusto per dovere di cronaca, vorrei proprio dire ai nostri cari radioascoltatori che martedì scorso il primo ministro polacco ha fatto una dichiarazione in cui diceva che era pronto a morire pur di ottenere una modifica del sistema di voto. Ora, bisogna proprio dire che si sono proprio attaccati in maniera estrema.
Sì, io vorrei aggiungere un dato in questo dibattito, che comunque i nuovi paesi membri, tra virgolette, la Polonia, la Repubblica Ceca, nei trattati di adesione avevano anche firmato l'adesione alla nuova Costituzione Europea. E adesso il fatto di ritrattare, di ritornare indietro, io lo trovo politicamente piuttosto difficile da sostenere. Sembra quasi che abbiano, dopo aver ottenuto col nuovo bilancio comunque del denaro e delle risorse per le politiche per i prossimi 7 anni, facciano un passo indietro laddove loro non gli conviene più. Non so quanto sia facile da sostenere in sede di negoziato questa posizione.
Beh, dunque, ritorniamo al riprendo un attimo il filo perché
stavi dicendo quindi della Polonia,
c'è la Polonia, c'è la questione del quantitativo di voti, diciamo, dei voti. Sicuramente c'è la questione nominalistica, c'è una questione che attualmente è avanzata solo dai polacchi, che noi avevamo dimenticato nella nostra discussione, ma che forse anzi stava lì. C'è la questione delle radici cristiane. E questo è un problema. Potrebbe però trovarsi la soluzione se dal progetto di Costituzione Europea si eliminasse il preambolo. Se noi eliminassimo il preambolo, dicessimo solamente le altre parti contraenti desiderose di proseguire nell'integrazione europea hanno deciso di firmare il presente trattato, articolo 1, non ci sarebbe più la parte che richiama i principi generali, il cammino fatto, l'illuminismo, però allora a questo punto cadrebbe la questione delle radici cristiane. È vero quello che hai detto, questi stati non solo si sono impegnati a firmare, hanno firmato la Costituzione Europea, però bisogna vedere anche il loro rapporto, intanto i governi sono cambiati in alcuni casi e in alcuni casi bisogna vedere quindi il rapporto governo-elettore all'interno del proprio stato. Dall'altro però torniamo alle questioni di nome, e sia la Polonia che la Repubblica Ceca che la Gran Bretagna non vogliono che questo trattato si chiami Costituzione, e addirittura la Repubblica Ceca dice che bisognerebbe pensare un po' di più, insomma dal 2009 è un po' troppo vicino. Contemporaneamente ci sono delle proposte di modifica della Commissione che non partirebbero dal 2009 ma dal 2014, la modifica della Commissione sarebbe la riduzione del numero dei commissari. Inoltre la Repubblica Ceca vorrebbe rimettere in discussione un po' il rapporto di competenze tra Stati membri e Unione Europea, chiaramente diminuendo la competenza dell'Unione Europea. Però quello importante è la posizione del Regno Unito. Perché è importante? Primo, perché è storicamente euroscettica. Secondo, perché di questi tre Stati è uno dei cinque grandi Stati dell'Unione Europea. Terza questione, il fatto che noi non dimentichiamo, il Regno Unito è tradizionalmente euroscettico, al punto che non viene a far parte immediatamente dell'Unione Europea. Entra a far parte dell'Unione Europea solo quando scopre che conviene entrare a far parte dell'Unione Europea, magari per attutire, per attenuare il ruolo dell'Unione Europea. Il Regno Unito non fa parte dell'euro. Non fa parte dell'euro, e il governo Blair aveva pensato ad un referendum. In realtà poi abbandonata l'idea perché ci sarebbe stato un voto sfavorevole al governo, non all'euro in sé. E un altro degli aspetti molto importante, più degli altri, qual è? Il fatto che si voglia creare il ministro degli affari esteri dell'Unione Europea. Ecco, su questo la Gran Bretagna è contraria. Parla di segretario generale, di segretario, di incaricato, però non vuole sentire parlare di ministro. In più vorrebbe semplificare per garantire maggiore efficacia all'azione dell'Unione Europea. A parole, semplificare vorrebbe dire concentriamoci su che cosa? Sul mercato interno. Quindi continuiamo fino ad ora. Per questo, e mi sembra giusto fare questo inciso, per questo, di fronte a queste possibilità, c'è la controproposta italiana, da un certo punto di vista, del Presidente del Consiglio Prodi, che dopo una serie di colloqui col Presidente francese Sarkozy dice: noi siamo disposti anche ad un'Europa a due velocità.
Io volevo chiedere, secondo te, hai appena parlato del Ministro degli Affari Esteri, secondo te l'Europa, l'Unione Europea, gli Stati membri sono pronti ad avere un Ministro degli Affari Esteri comune, un unico Ministro degli Affari Esteri? Saranno in grado di rispettarlo e soprattutto di dargli la parola?
Beh, bisogna...
Ovviamente io penso agli ultimi fatti, agli ultimi anni e a quello che è successo, che ognuno ovviamente ha detto la sua a livello di politica estera.
Dunque,
posso dire? L'importante non è il nome, il nome ministro degli affari esteri, è il suo ruolo, quello che fa, questo è il punto principale. L'importanza è che gli Stati membri decidano che cosa vogliono che questa persona facesse. Sì, questo è il problema.
Ma io da questo punto di vista sono in parte d'accordo. La parte in cui non sono d'accordo è sulla non importanza del nome. In questo caso ci sarebbe bisogno anche del nome. E perché? Perché bisogna ragionare non solo, ed è giusto, pensare all'accordo e al potere, allo spazio di azione che dovrebbe essere lasciato a questa persona. Però, e ci si ricollega a questo punto, gli stati membri concerterebbero con il ministro degli esteri, o come si chiama, l'azione dell'Unione Europea in politica estera. Certo è che noi abbiamo bisogno anche di una persona che prenda decisioni in 2 ore, e attualmente Solana non le può prendere in 2 ore. Ma perché io dico in questo caso il nome è importante? E aggiungo, se anche gli stati membri non sono pronti, sarà il caso che comincino ad esserlo. Perché, scusatemi, l'Unione Europea o è unita o non conta nulla sullo scacchiere internazionale, ma gli stati membri da soli non contano nulla. L'unica, io dico sempre, l'azione di politica estera simbolica, efficace, in cui l'Unione Europea è leader a livello mondiale, non entro nel merito, ma è stata la firma del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas che causano effetto serra. Lasciamo stare se il sistema previsto dal protocollo di Kyoto è funzionale, non funzionale, efficace, non efficace. L'Unione Europea l'ha firmato, gli Stati Uniti no, il riferimento a livello mondiale è l'Unione Europea, e l'Unione Europea ha progressivamente trainato alla firma di questo protocollo anche altri stati grossi, come la Russia ad esempio. Ecco, inoltre, scusami un secondo, il solo... E inoltre c'è da dire una cosa: noi Unione Europea dobbiamo rapportarci non solo con gli Stati Uniti, dobbiamo rapportarci con la Cina, che ha il doppio se non di più dei nostri abitanti e che è un gigante affamato di energie e di affamato di avere un ruolo sullo scacchiere mondiale. Pensate voi quanto può contare la Gran Bretagna o l'Italia rispetto alla Cina.
Marco, quali saranno le tappe future a partire dal prossimo Consiglio Europeo del 21 e del 22 giugno? Qual è quindi lo scenario più probabile?
Ma io credo che a giugno si deciderà di indire una conferenza intergovernativa, e la linea d'arrivo sarà al 2009, quando ci saranno le prossime elezioni europee. Dico la linea, il traguardo deve essere questo, potrebbe non essere, ma deve essere questo, non più oltre il 2009, non più oltre le elezioni europee del 2009. Perché? Perché altrimenti sarebbe troppo tardi.
Quindi, oggi giustamente leggevo un articolo in cui si parlava che la presidenza tedesca con il summit del 21 e del 22 giugno presenta la proposta, i portoghesi che hanno la presidenza nel semestre successivo faranno le discussioni, e la ratifica dovrebbe avvenire nel 2008, giustamente per l'entrata in vigore prima del giugno 2009, quando ci saranno le elezioni parlamentari europee. Ma non è veramente un calendario molto stretto, se guardiamo quello che è già successo fino ad ora.
Ma non è
stretto. Non è troppo ambizioso?
No, non è, non so se è troppo ambizioso. Forse è troppo ottimista più che ambizioso, però io credo che in realtà questo sia una garanzia. La conferenza intergovernativa non potrà cambiare sensibilmente, non potrà mettere mano sensibilmente al trattato che c'è adesso, al progetto di trattato che c'è adesso, e quindi le modifiche dovranno essere necessariamente contenute. E allora questo potrebbe giocare a vantaggio di chi è più europeista, cioè mettiamo mano a punti essenziali, però stravolgiamo tutto, altrimenti non abbiamo il tempo, e non farcela significherebbe fallire per tutti.
Bene, concludiamo qui questa parte della trasmissione sulla Costituzione Europea, sul dibattito di questi giorni. Alessandra,
magari
c'è qualche annuncio?
Magari prima gli chiediamo a Marco una sua opinione personale sulla, non lo so, sul trattato, cosa ne pensi da docente?
Ma io, la mia idea personale sarebbe che è questo, scusate un po' le emozioni, parlare in radio che sembra una cosa affascinante.
Ti capiamo, grazie, ma non preoccuparti.
Secondo me dovrebbe essere un trattato semplificato, nel senso che la prima parte, principi generali e istituzioni, e la Carta dei diritti fondamentali dovrebbero divenire Costituzione Europea. Poi le altre due parti dovrebbero essere protocolli che disciplinano la regolamentazione, l'attività delle istituzioni, le procedure di adozione degli atti. Ma perché questa separazione? Perché la parte farraginosa deve essere lasciata stare, ma non toccata, deve essere a sé. È importante che i cittadini, tutti i cittadini europei, tutti i cittadini dell'Unione Europea siano in grado di capire l'importanza della Costituzione e del suo contenuto, e quindi i diritti, e questi ci sarebbero da un lato capendo il funzionamento istituzionale, dall'altro con la Carta dei diritti fondamentali.
Beh, Marco, non possiamo far altro che ringraziarti per la tua partecipazione
e per il tuo contributo alla trasmissione di questa sera. Velocemente siamo in chiusura.
Grazie.
Alessandra,
grazie,
qualche annuncio?
Sì, l'unico annuncio da fare è rispetto ai nostri amici di Italians Online, che come tutti i nostri cari radioascoltatori già sapranno, organizzano la prima convention mondiale sabato 16 giugno qui a Bruxelles all'Istituto Italiano di Cultura, Rue de Livourne 38. Come già voi saprete, Beppe Severgnini sarà presente alla convention. Tutte le informazioni, il programma e le modalità di iscrizione le potete trovare come al solito sul sito degli italiansonline.net, Italians Online in una sola parola.
Ne approfittiamo per salutare tutti gli amici di Italians Online che sono all'ascolto. Siamo veramente in chiusura, ancora un grazie a Marco Borracetti per il suo contributo sulla Costituzione Europea, la trasmissione di questa sera.
E un buon viaggio di ritorno comunque.
Grazie.
Un grazie, grazie a Daniele Regia.
Buonasera, grazie a tutti.
Un saluto a Giulian.
Che ci ha raggiunto in studio.
Ciao Alessandra.
Ciao Annalisa, appuntamento cari radioascoltatori come sempre giovedì prossimo sulle onde di Radio Alma 101.9.